Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Veni, Sancte Spiritus, veni per Mariam, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cari amici, radio e telespettatori di Teleradio Buon Consiglio, Ave Maria a tutti. Viviamo un momento particolarmente difficile per la Chiesa e per il mondo intero, perché 20 di guerra si fanno sempre più minacciosi e nella Chiesa perché c'è una grande confusione mediatica, perlomeno, ecco, una grande confusione di idee, una grande incertezza anche su quelli che sono i dogmi e quelle che sono le pratiche più sacrosante della nostra religione. E allora, in questi frangenti così difficili, noi dobbiamo intensificare certamente la preghiera, la riparazione, dobbiamo intensificare la nostra intercessione, la nostra collaborazione con Maria Santissima, la quale è la madre della Chiesa, la quale è il rifugio dei peccatori, la quale è la vincitrice di tutte le eresie, la quale è la regina della pace. E soltanto in lei noi troveremo il vero rifugio, soltanto in lei noi troveremo la soluzione dei nostri problemi mondiali, internazionali, nazionali, politici, ecclesiali, familiari e personali. Non c'è nessun problema che non si possa risolvere con l'aiuto della Madonna e certo anche della nostra buona volontà. E allora in questa meditazione noi vogliamo trovare delle ragioni in più per impegnarci con un fervore raddoppiato in questo mese di ottobre dedicato al rosario tradizionalmente. È così denso di interrogativi per il nostro futuro. Sappiamo che dobbiamo recitare il rosario, ma dobbiamo anche essere convinti che questa preghiera non è semplicemente una devozione tra le altre, ma è la preghiera più importante. Dopo quella liturgica, dopo la messa, dopo il breviario, dopo l'adorazione eucaristica, non c'è nessuna preghiera più importante se non quella del rosario. E il rosario è una preghiera rivelata dalla Madonna, San Domenico, siamo agli inizi del XIII secolo. Un secolo, anche quello, molto travagliato dal punto di vista delle eresie che pullulavano, no, nel sud della Francia. Ebbene, la Madonna, ancora prima che spingere i predicatori a dimostrare l'errore dell'eresia, spinge i predicatori al rosario, a recitare il rosario e ad insegnare il rosario alla buona gente, perché con la Madonna la gente, il popolo di Dio, riceve la dottrina quasi per connaturalità, perché la Madonna in qualche modo riflette in se stessa i massimi dati della fede. E allora il rosario è una preghiera eccellente, una preghiera eccellente della quale parlano i papi. Soprattutto Leone XIII ha dedicato come minimo 13 encicliche al rosario, ma se si aggiungono anche i discorsi e tutti gli altri documenti minori, arriviamo a circa una ventina. Del rosario parla Giovanni Paolo II, del Rosario parlano tutti i papi, del Rosario parla Fatima, la Madonna del Rosario. La Madonna di Fatima è la regina del Rosario, si presenta come la regina del Rosario. È il leitmotiv delle apparizioni di Fatima, è proprio il Rosario. Recitate tutti i giorni il Santo Rosario. E noi francescani, mariani, consacrati, alla Madonna, con il voto mariano abbiamo Padre Pio da Pietrelcina che ci insegna a fare del rosario la preghiera del cuore, la preghiera respiro dell'anima. E dobbiamo essere convinti di questo, dobbiamo essere convinti di questo perché la Chiesa non obbliga al rosario, cioè gli obblighi sono ben pochi, no? Quindi sono minimi, e la Chiesa obbliga al minimo, indispensabile, andare a messa la domenica e a pregare ogni giorno. Il rosario è raccomandato, è fortemente raccomandato, ma sarebbe veramente imprudente e anche insensato colui che tralasciasse una raccomandazione così importante, così, e anche così attinente ai pericoli del momento presente che stiamo passando. Il Santo Rosario è veramente una preghiera straordinaria perché crea in noi l'habitus mariano, no? L'habitus mariano. Noi siamo tutti consacrati alla Madonna e abbiamo l'ideale di vivere sempre sotto il suo sguardo, di vivere come suoi veri figli, di fare della nostra consacrazione, uno stile di vita. Interiore innanzitutto e poi anche esteriore. Ed è per questo che il Santo Rosario per noi diventa un mezzo straordinario per prepararci alla comunione eucaristica. Possibilmente quotidiana, prepararci alla confessione sacramentale, possibilmente settimanale, a prepararci ad affrontare le sfide della vita, il lavoro di ogni giorno, pieno di contraddizioni, di ostacoli, di imprevisti, di difficoltà. Il rosario è veramente la presenza materna di Maria. Accanto a noi, che ci illumina, che ci sostiene, che ci dà l'ispirazione giusta, che ci insegna ad individuare la volontà di Dio, a fuggire il peccato, anche l'ombra del peccato, e a dirigere i nostri passi con sicurezza nella via della virtù, della salvezza. Ci sono oggi molti, no, molti che impauriti, no, da queste notizie, no, notizie preoccupanti, veramente preoccupanti, cominciano a correre ai rifugi materiali, si costruiscono dei bunker, si scavano dei rifugi sotterranei. Fanno accumulo di tonnellate e tonnellate di cibo, di medicine, lo stesso, eccetera. Insomma, si preparano, no, ad affrontare materialmente i tempi tristi che stanno per venire. Però, cari fratelli, ricordiamoci bene che se Dio ha stabilito di punire l'umanità, nessuno sfugge. Neanche nel fondo dell'oceano Atlantico, neanche in cima all'Everest, neanche nella grotta più profonda possiamo sfuggire al castigo di Dio. Se dobbiamo essere sinceri, dobbiamo riconoscere che l'unico rifugio sicuro che ci è dato è il cuore immacolato di Maria. Ed è questo che la Madonna è venuta ad insegnarci a Fatima per 2 volte. Nel maggio e nel giugno del 1917, la Madonna dice a Suor Lucia queste materne e consolanti parole. Non ti preoccupare, figlia mia, delle difficoltà che dovrai affrontare, perché il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e la via sicura che ti conduce a Dio. Le parole che la Madonna ha rivolto a Suor Lucia, Ave Maria, le parole che ha rivolto a Suor Lucia le rivolge a tutti noi. Le rivolge a tutti noi, oggi. E perciò dobbiamo veramente capire che il cuore Immacolato di Maria è il nostro rifugio se noi viviamo in questo cuore. E il modo per vivere in questo cuore è la recita del Rosario Perpetuo, cioè il Rosario Perpetuo che significa diventare come Padre Pio, come San Francesco, come i grandi santi, come Giovanni Paolo II, dei rosari viventi. Il rosario deve essere veramente quella catena dolce che ci rannoda a Dio. Uno potrebbe dire, ma il rosario è una rivelazione privata, non è una preghiera liturgica. Sì, è vero, ma come abbiamo visto le volte scorse, le relazioni private fanno parte dell'economia della salvezza e sono state annunciate dallo stesso Vangelo da Gesù quando dice ci saranno grandi segni, no, nel cielo, grandi segni nel sole, nelle stelle. E poi aggiunge nel Vangelo di San Giovanni, se uno mi ama, io mi manifesterò a lui, mi manifesterò a lui. E così dicendo, Gesù ci fa capire che pur dal cielo, dove lui vive glorioso, continua a seguire con attenzione le vicende di questo mondo e continua a mandarci dal cielo lo Spirito Santo, perché questo Gesù fa dal cielo, continua ad intercedere per noi perché il Padre mandi lo Spirito Santo, e lo manda anche attraverso il Figlio. E lo Spirito Santo non è sceso sulla Chiesa soltanto a Pentecoste, ma continua a scendere nella Chiesa tutte le volte che santifica il cuore dei fedeli. Lo Spirito Santo è la grazia, lo Spirito Santo è la grazia increata. Ma dove c'è la grazia increata, c'è anche la grazia increata, che è Dio. C'è anche la grazia creata, che è appunto la carità in noi. Dove c'è la carità c'è lo Spirito Santo. E dove c'è lo Spirito Santo c'è la sposa dello Spirito Santo. Ecco, questo è in qualche modo un tentativo di spiegare, no? Perché la Madonna appare lungo il corso della storia. La storia della Chiesa è la storia dello Spirito Santo che continua a discendere per santificare i cuori dei fedeli e per instaurare il regno di Dio, che è carità, nel mondo. E in questa discesa dello Spirito Santo troviamo accanto a lui anche una presenza materna, una presenza sponsale, Maria la sposa dello Spirito Santo. Ecco perché appare la Madonna, perché questa è l'era dello Spirito Santo, non nel senso di Gioacchino da Fiore, ma nel senso di una Pentecoste che continua dal giorno in cui è disceso lo Spirito Santo visibilmente sotto forma di fiamme, no? E sotto forma anche di vento impetuoso. Sugli apostoli, discepoli, sulla Madonna riunita in Cenacolo, da loro lo Spirito Santo continua a discendere sull'unità per mezzo della Chiesa, per mezzo dell'intercessione della Chiesa. Ma la madre della Chiesa è Maria, ed è Maria in qualche modo l'icona dello Spirito Santo. Se c'è un'immagine, no, che in qualche modo si può avvicinare per analogia, per similitudine allo Spirito Santo, questa immagine è Maria. Maria che con il suo cuore immacolato, ardente, delle fiamme del divino amore, è trapassato dalle spine della sua compassione. Ci mostra cos'è l'amore di Dio, ci mostra cos'è l'amore della misericordia di Dio, che ama comunicarsi a noi attraverso la mediazione di una mamma. Ed è questa mamma che è sposa dello Spirito Santo e che ci ha partoriti tutti quanti sotto la croce, ci ha concepiti tutti quanti nell'Annunciazione, ed è questa mamma che Gesù continua a mandare nel mondo, continua ad andare nel mondo per ricordarci le parole di Gesù. Non ha un altro Vangelo, non ha un insegnamento complementare o perfettivo. No, la Madonna viene per ricordarci le parole di Gesù e per insegnarci ad applicarle in un modo più perfetto possibile secondo le mutate condizioni dei tempi, e ad insegnare agli uomini delle forme sempre più perfette di preghiera non liturgica, ma di una preghiera che prepara la liturgia. Ecco il rosario, ecco la consacrazione alla Madonna, ecco i primi sabati del mese, ecco le preghiere dell'angelo a Fatima. Ecco tutte le preghiere che la Madonna ha ispirato ai suoi santi, ai suoi figli prediletti, che sono i santi e sante della Chiesa Cattolica, che ispirati dalla Madonna ci hanno lasciato dei capolavori di pietà, di devozione e di culto mariano. Abbiamo visto che la Madonna la prima volta è apparsa a Saragozza, no? Quando era ancora vivente, in bilocazione per confortare San Giacomo il Maggiore, che aveva un certo insuccesso nella sua predicazione del Vangelo. Siamo qualche anno dopo la Pentecoste, appunto. La Madonna lo rincuora, gli appare. E confortato dalla grazia benedetta della Madonna, San Giacomo comincia con grande frutto l'opera evangelizzatrice della Spagna, che arriverà poi anche al Portogallo, facendo di quella penisola una terra benedetta dal Signore, piena di santi, piena di mistici, piena di anche di fervore, no? Di carità e anche di opere. Pensate alle fondazioni veramente benefiche della Spagna, no? Tra le quali ricordiamo i Gesuiti, ricordiamo l'Opus Dei, ricordiamo anche altre fondazioni veramente benefiche e benemerite della pietà e della Chiesa spagnola. Ci sono tante, quasi 9.000 si contano, ecco, quelle più conosciute, 9.000 apparizioni che sono avvenute nel corso della storia, solo una ventina sono state riconosciute ufficialmente dall'autorità ecclesiastica, ma non significa che le altre sono state condannate. Quasi tutte, insomma, godono di una grande credibilità, ma la grande era delle apparizioni comincia con il 1830, con l'apparizione della Madonna a Santa Caterina Labourè, questa suora Vincenziana, suora della Carità, che riceve dalla Madonna la medaglia miracolosa. Ecco, la medaglia miracolosa che è un sacramentale che contiene in sé impressa tutta la Mariologia, tutta la dottrina mariana cattolica sulla Madonna, dall'Immacolata Concezione alla Maternità Divina, alla corredenzione, alla mediazione di tutte le grazie, all'assunzione al cielo, Madonna Regina coronata di 12 stelle. Ed è abbastanza importante notare una coincidenza storica. Ecco, la Madonna comincia, inaugura l'era delle grandi apparizioni pubbliche, apparizioni in cui la Madonna dà dei messaggi per la Chiesa intera, proprio nell'anno in cui comincia in un modo più radicale il fenomeno della secolarizzazione dell'Europa, perché in quell'anno anche la Francia, con il nuovo re che era Luigi Filippo d'Orléans, con il nuovo re comincia a seguire la linea, diciamo, laicista, secolarista dell'illuminismo francese del Settecento, dei Giacobini della Rivoluzione francese, che poi porterà una specie di rivoluzione culturale in tutta l'Europa. Ecco, quindi l'Europa comincia a scristianizzarsi in nome di questa autonomia della ragione, autonomia dello Stato, in nome della libertà religiosa e della dignità dell'uomo e tutte queste cose qui. Insomma, la Chiesa perde terreno sempre di più, le monarchie, le nazioni, gli stati si insuperbiscono, rivendicano l'autonomia, non seguono più la legge di Dio. La conseguenza è drammatica, ecco, le guerre si susseguono e diventano sempre più furibonde perché l'Europa, avendo perso, no, la coesione dei popoli nell'unica fede, e avendo perso il riferimento dell'unica vera autorità soprannaturale che lega tutti questi popoli così diversi tra di loro, nel Papa, ecco che i nazionalismi, i campanilismi, gli orgogli nazionali hanno il sopravvento su ogni ragione spirituale, su ogni ragione di fede, e la conseguenza è drammatica. Aumentano a dismisura i conflitti fino ad arrivare alle tragedie, no, della prima e della seconda mondiale, con centinaia di milioni di morti. Per non parlare poi del comunismo russo, no? Che è probabilmente l'apice di questa desolazione, di questo abominio della desolazione, che da solo ha prodotto centinaia di milioni di morti. E allora qui noi dobbiamo tenere presente appunto questa coincidenza, le apparizioni della Madonna con messaggi importanti per la Chiesa e per l'umanità, coincidono con i momenti di crisi della Chiesa e anche dell'umanità. Crisi dell'Europa che comincia il suo processo di secolarizzazione, di scristianizzazione, crisi della Chiesa, no? Della Chiesa, non della Chiesa in quanto corpo mistico di Cristo, ma della Chiesa fatta dagli uomini peccatori, no? Perché si trova ad affrontare un conflitto quasi insanabile con le autorità temporali e non riesce più ad avere il controllo dell'educazione dei giovani il controllo della cultura, il controllo della scuola, della formazione, dell'educazione, e quindi il fenomeno dell'ateismo, il fenomeno della miscredenza, il fenomeno dell'eresia, no? Si diffonde in un modo impressionante. In questo contesto appare la Madonna nel 1830 a Rue du Bac, chiede di coniare ed indossare la medaglia che rappresenta appunto tutti i nuovi dogmi, compresi le verità veramente consonanti dei cuori di Gesù e di Maria, che contengono in se stessi una grande grazia, contengono in se stessi il mistero dello Spirito Santo, quello Spirito Santo che santifica la Chiesa e che la conduce al suo fine. Anche a Fatima la Madonna ha chiesto la devozione al cuore immacolato, che imprime il mistero di Maria nel cuore di ogni cristiano. Quindi c'è questo parallelismo, ecco, tra la prima delle grandi apparizioni mariane dell'era dell'Immacolata, del 1830, e Fatima. Non si tratta, Fatima, di imprimere una medaglia, si tratta di imprimere il cuore immacolato nel cuore di ogni fedele attraverso la consacrazione vissuta e attraverso il rosario recitato quotidianamente e possibilmente permanentemente. La medaglia miracolosa è un sacramentale materiale, esterno, che deve essere portato sempre con sé. La consacrazione del cuore immacolato, chiesta a Fatima, è un sacramentale spirituale che produce un habitus interiore permanente. Un habitus interiore permanente. Quindi portiamo sempre con noi la consacrazione quando la rinnoviamo con devozione tutti i giorni e quando viviamo la nostra devozione alla Madonna attraverso la recita costante, fedele, devota del Santo Rosario. La medaglia miracolosa può essere rimossa fisicamente con la violenza contro la volontà del soggetto. La consacrazione del cuore immacolato può essere rimossa solo se lo vuole il soggetto. Ecco, quindi c'è questo processo di interiorizzazione. Ecco, dall'esterno, santificato attraverso i sacramentali, passiamo all'interno, un habitus mariano che dobbiamo portare sempre con noi e che nessuno può toglierci, se non il peccato, se non la nostra cattiva volontà. E qui, ecco, dobbiamo ricordarci, no, che questa è la volontà di Dio, perché dobbiamo essere devoti della Madonna, perché Dio lo vuole. Perché Dio lo vuole? Dio lo vuole perché vuole manifestare una verità che è ancora nascosta, la verità di quanto la Madonna ha fatto per ciascuno di noi, la verità che noi siamo obbligati alla Madonna, perché lei si è offerta assieme a suo figlio al nostro posto, perché la redenzione è stata pagata non solo dal sangue di Cristo, ma anche dalle lacrime di Maria. E questo costituisce per noi un obbligo di gratitudine, un obbligo di riconoscenza, un obbligo morale di amore per il quale Dio stesso vuole stabilire la devozione al cuore immacolato perché l'umanità corrisponda a questo dovere di gratitudine, perché l'umanità si renda conto che ha un debito di amore, un debito di gratitudine verso colei che tanto ha fatto per ciascuno di noi. Quanto più è grande il dono ricevuto, tanto più è grande la gratitudine, no? Che il ricevente deve avere verso il suo benefattore. Ma in più dobbiamo ricordarci che questa volontà di Dio di manifestare la grandezza di Maria e quindi di stabilire la devozione verso di lei ci manifesta in qualche modo anche l'altra faccia della medaglia, cioè da un punto di vista positivo, vediamo quanto la Madonna ha fatto per noi, quanto importante è il posto della Madonna nell'economia della salvezza. Dall'altra parte, vediamo quanto è stato grande l'odio di Satana verso questa creatura. D'altra parte, vediamo l'abisso dell'iniquità, vediamo le profondità di Satana, perché come insegnano San Massimiliano e un po' tutta la scuola francescana, il peccato di Satana è stato proprio quello di non voler accettare Maria come regina, di non voler accettare Maria come la madre di Dio e quindi come quella donna alla quale anche gli angeli devono l'obbedienza, anche gli angeli devono chinarsi, no, in segno di rispetto e di venerazione. Satana non ha voluto fare questo ed è il capo di tutti i movimenti antimariani che dall'inizio della Chiesa si estendono ancora fino ad oggi, a cominciare da certe sette protestanti, a finire con gli islamici che pur venerando la Madonna, ma non credono che sia veramente la madre di Dio, e non credo perché non credono nell'incarnazione, non credono che sia la mediatrice di grazia, perché non credono nella grazia, non credono che sia la corredentrice, perché non credono nella redenzione, quindi la loro devozione è ben lungi dall'essere la vera devozione che Dio vuole da ciascuno di noi. E certo, meglio di niente. E in qualche modo sono scusati per la loro ignoranza. Ma certi cattolici che invece le cose le sanno o le dovrebbero sapere o hanno comunque tutti i mezzi per saperle, perché basta che aprano il catechismo della Chiesa Cattolica e leggano, no, tutto l'insegnamento luminoso su Maria, oppure se cominciano a leggere, lo si trova anche facilmente sull'internet, una dopo l'altra, le 70 catechesi mariane che Giovanni Paolo II ha dedicato al mistero di Maria negli anni 1995-1997, dopodiché non c'è più nessuna giustificazione per un cattolico che non si impegni davvero a crescere in questa devozione mariana. Uno potrebbe dire: ma basta Gesù, basta l'Eucaristia. Ebbene, cari fratelli, ve lo dico chiaro e tondo: se non amiamo la Madonna, non riusciamo neanche a dare a Gesù Eucaristico quell'adorazione, quell'amore che gli è dovuto. Soltanto la Madonna è la maestra dell'amore eucaristico, soltanto la Madonna è la maestra dell'adorazione eucaristica, soltanto la Madonna conosce il mistero eucaristico più di San Tommaso d'Aquino e di Don Scoto e di Sant'Agostino e di tutti i papi messi assieme, perché lei è la sede della sapienza, perché lei è lo sensore vivente, perché lei in qualche modo continua ad avere Gesù dentro di sé, no? Vivo e vero, come noi nell'Eucaristia lo portiamo durante la comunione per qualche minuto, lei ce l'ha stabilmente, in quanto la sua maternità divina in qualche modo mistico ma reale si continua fino a tutta l'eternità. E quindi, cari fratelli, non diciamo corbellerie, ecco, non diciamo che basta Gesù, basta l'Eucaristia, basta la messa, basta amare la tradizione, eccetera. No, se noi non amiamo Maria, state tranquilli che che non riusciremo mai ad amare Gesù come si conviene, come Gesù chiede di essere amato, come Gesù chiede di essere conosciuto, come Gesù chiede di essere obbedito. Perché Gesù nell'Eucaristia ci chiede non solo l'adorazione, ma ci chiede anche ciò che consegue l'adorazione, l'obbedienza della fede. Ecco, Gesù è come il nostro capo, il capo del corpo mistico che certo ci insegna a pregare, ci insegna ad offrire il sacrificio della nostra vita al Padre Celeste, ma è anche colui che dalle chiese, dei tabernacoli, come da un quartier generale, conduce la missione della chiesa militante, conduce la chiesa nel suo sforzo di evangelizzazione e di instaurare il regno di Dio, strappando palmo a palmo, il territorio al regno di Satana, che purtroppo continua ad essere il principe, no, di questo mondo. La medaglia miracolosa, dunque, è un sacramentale per mezzo del quale Dio infonde grazie straordinarie a condizione che sia indossata sempre con fiducia, ossia con fede e confidenza. La devozione dei primi 5 sabati, insegnateci a Fatima, è promessa dalla Madonna Fatima e richiesta nel 25 a Pontevedra, è una pia pratica per mezzo della quale Dio produce nell'anima la grazia più importante di tutte, la perseveranza finale. Ecco, alla fin fine, cari fratelli, l'unico vero problema è quello di salvare la nostra anima. E l'anima si salva usando tutti i mezzi della grazia. I mezzi della grazia sono certamente i sacramenti, ma sono anche i sacramentali. E come abbiamo visto, mentre i sacramenti sono istituiti da Cristo, i sacramentali sono istituiti dalla Chiesa e sono ordinati i sacramenti, sono i mezzi per prepararci i sacramenti. Ma tra questi sacramentali ce ne sono alcuni istituiti dalla Chiesa su ispirazione, su illuminazione, su orientamento e direzione della Madonna attraverso le sue apparizioni. Questo è il rosario, per esempio, questa è la consacrazione al cuore immacolato. Questa è l'adozione dei primi sabati. E queste sono, cari fratelli, le armi, no? che noi dobbiamo usare per portare tutto il frutto che il Signore si attende da ciascuno di noi. Ed è quindi importante, ecco, capire che come l'umanità di Cristo è unita in un modo soprannaturale, meraviglioso, alla persona del Verbo, similmente la Madonna è unita in un modo sponsale allo Spirito Santo, non nell'unità della persona, ma nell'unità della perfetta carità. Sono due unioni essenzialmente diverse, ma anche simili per gli effetti che producono. Pieno di grazia e di verità è Cristo, Verbo fattosi carne, piena di grazia è Maria, sposa dello Spirito Santo, come si vede all'Annunciazione e nella Pentecoste. Quindi, quando noi diciamo che la Madonna è la sposa dello Spirito Santo, non vogliamo dire nulla di più che la Madonna ama così perfettamente Dio da poter paragonare questo amore ad un matrimonio, ad uno sposalizio. Anzi, gli sposalizi umani sono in qualche modo un'immagine imperfetta di questo sposalizio, di questa unione, di questa unità, di questa compenetrazione spirituale di Maria con Dio. E siccome l'amore di Dio è personificato dallo Spirito Santo, Ecco che questo sposalizio di Maria con Dio, con la Santissima Trinità, viene significato con l'attribuzione allo Spirito Santo di questa stessa sponsalità. Sposa dello Spirito Santo, ma in realtà è sposa di Dio, è sposa della Trinità, è sposa del Padre, è sposa del Figlio, è sposa, ossia è colei che si dona totalmente allo sposo. E da questa unione ne viene, e da questa unione ne viene la sua santificazione, ne viene la sua cooperazione con lo Spirito Santo, con l'amore di Dio, nella sua opera di santificazione dell'umanità, del mondo intero. Abbiamo sentito ultimamente che il patriarca di Gerusalemme, Monsignor Pizzaballa, preoccupato per la situazione grave di tensione militare, politica in Palestina, chiede a tutta la Chiesa, agli uomini di buona volontà, un giorno di digiuno, il giorno 17 ottobre, digiuno e preghiera a Gesù Eucaristico e al Cuore Immacolato. Questo è stato molto molto ispirato il cardinale Pizzaballa nel chiedere alla Chiesa intera questa giornata di espiazione, perché dobbiamo capire bene che prima dei mezzi diplomatici, politici, umani, sociali, valgono i mezzi soprannaturali. Prima delle cause seconde vale la causa prima. E se Dio non stabilisce la pace, invano faticano i diplomatici. Se Dio non custodisce la casa, invano veglia la sentinella. Se Dio non custodisce la casa, invano faticano i costruttori. E Dio agisce, Dio difende, Dio costruisce se viene invocato. E se viene invocato come lui desidera. E lui desidera essere invocato attraverso la mediazione di Maria, perché Dio vuole che il mistero di Maria sia sempre più conosciuto, sempre più venga alla luce il mistero di Maria alla coscienza della Chiesa e dell'umanità intera, perché a questa consapevolezza segua un culto proporzionato, no? Che sia anche in qualche modo commisurato all'obbligo morale che noi abbiamo per contraccambiare tutto quello che la Madonna ha fatto per ciascuno di noi. E quindi Dio vuole questa progressiva crescita, no? Del culto mariano, una progressiva crescita del culto mariano che non avrà fine, perché non ameremo mai la Madonna come lei si merita. Non arriveremo mai ad avere un amore così perfetto, no? Come si merita la più perfetta delle mamme, la più perfetta delle sante e dei santi in paradiso. Il cuore immacolato, quindi, entra nella domanda di preghiera e di riparazione fatta dal cardinale Pizzaballa. Noi, il 17, credo che sia martedì prossimo, siamo chiamati ad offrire con massima generosità possibile questa giornata di riparazione, non solo per scongiurare la guerra, che veramente è una minaccia molto reale, molto concreta, ma di più per scongiurare e per riparare, per risanare le cause della guerra. La guerra non è nient'altro che l'effetto di un'umanità che si è allontanata da Dio. E questo ce lo dimostra tutta la storia della salvezza, no? Tutto l'Antico Testamento è la storia di questa alleanze del popolo ebraico con Dio che vengono sistematicamente poi trasgredite, che vengono calpestate, che vengono abbandonate non a causa di Dio, ma a causa della superbia dei re, soprattutto, a causa della in corrispondenza dei sacerdoti, anche i sacerdoti, sono stati cattivi sacerdoti, tipo i figli di Eli, no? Che erano sacerdoti veramente perversi, e altri, come fino al tempo di Gesù, ecco abbiamo il caso, no? Di Anna e Caifa, questi sommi sacerdoti che certamente al posto di riconoscere il Messia, ecco, gli si mettono contro e lo fanno condannare a morte. La storia è questa, la storia è chiara, insegna in un modo inequivocabile che quanto più l'umanità si allontana da Dio, tanto più procura da se stessa i mali che l'affliggono. Quindi il peccatore è il carnefice di se stesso, allontanandosi da Dio è come se si scavasse la fossa con le proprie mani. E allora questo giorno di riparazione, di penitenza, il cuore immacolato di Maria e a Gesù eucaristico, quindi deve essere anche un giorno santificato dei sacramenti, possibilmente andare a messa tutti quanti, fare la confessione, fare l'adorazione. Questo giorno veramente chiediamo al Signore non solo che ci allontani dal flagello della guerra, ma che ci approssimi anche di più a questo trionfo del cuore immacolato, che deve essere un trionfo preparato appunto da tanta preghiera, tanta riparazione. Digiuno è preghiera, preghiera e penitenza al cuore immacolato. Lo chiede il cardinale Pizzaballa, ma prima l'ha chiesto, no, in tantissimi modi, anche l'ha chiesto nostro Signore e l'ha chiesta la Madonna Santissima, ecco, che chiede ai pastorelli, no? Tutto quello che potete fate un sacrificio, tutto quello che potete fate un sacrificio. Dobbiamo capire bene, cari fratelli, la spiritualità del sacrificio, che è una spiritualità non di tristezza, ma di gioia. È chiaro che il sacrificio in sé porta una certa tristezza, ma produce allo stesso tempo una gioia incomparabilmente più grande. Cioè, se una piccola tristezza affligge la nostra sensibilità, una grande gioia invade il nostro spirito. Se con generosità noi offriamo al Signore qualche fioretto, qualche rinuncia, qualche mortificazione lecita, certo, qui vale il principio della prudenza e vale il principio della generosità. Prudenza significa che non dobbiamo mettere a repentaglio la nostra incolumità fisica. Chiaramente le persone malate devono sempre avere un certo riguardo anche alla propria salute, ma nei limiti del possibile e del ragionevole e del prudente dobbiamo essere estremamente generosi, generosi nel sacrificio, come furono generosi i santi, come fu generosa la Madonna, come è generoso lo Spirito Santo, no? Che ci spinge non a dare le briciole, ma a dare il meglio di noi stessi. Questo è, cari fratelli, l'appello di questi giorni, l'appello alla generosità. La Madonna è venuta nel mondo, continua a venire nel mondo per ricordarci le parole di Gesù, per insegnarci la via della salvezza, per e il mondo si allontana sempre di più da Gesù e da questa salvezza, ma allo stesso tempo la Madonna dice alla fine il mio cuore immacolato trionferà. E per quanto riguarda, cari fratelli, la paura della guerra, secondo una certa confidenza, ecco, che Suor Lucia ha fatto dai suoi conoscenti in colloqui privati, Suor Lucia, ecco, io ve lo dico perché l'ho sentito direttamente con le mie orecchie da persone che hanno parlato con lei. Suor Lucia era convinta, siamo nel 92-93, era convinta che non ci sarà più una guerra mondiale prima del trionfo del cuore immacolato. Ci saranno tante guerre però locali. Lei dice così: una guerra mondiale su delle proporzioni dell'ultima guerra mondiale, cioè, non ci sarà più fino al trionfo del cuore immacolato, ma ci saranno tante guerre locali a motivo del potere. Però queste guerre locali, guai a chi le fa, e guai a chi le subisce in qualche modo, insomma. Queste sono parole di Suor Lucia, ma sono parole che sono sempre condizionate al fatto della nostra corrispondenza, attenzione, perché se uno in base a queste proiezioni, a queste profezie, si rilassa e si culla sugli allori e tira i remi in barca e non si impegna di più come dovrebbe fare e come la stessa Chiesa gerarchica adesso ci spinge a fare con questo appello accorato del cardinale Pizzavanna, e allora credo, cari fratelli, che purtroppo la profezia condizionata di Suor Lucia potrebbe anche venir meno, cioè, potrebbero cominciare per noi veramente i giorni di una catastrofe nucleare che si abbatte sui nostri paesi. Dio non lo voglia, cari fratelli, ma dipende veramente da noi. L'appello è veramente accorato. Dobbiamo sentirci responsabili dei nostri fratelli, non dobbiamo fare come Caino, no? Non sono io responsabile del mio fratello, no, no, qui c'è una responsabilità collettiva. Se verrà la guerra, saremo tutti responsabili, cari fratelli. Se verrà la pace, saremo anche tutti quanti responsabili, perché vorrà dire che avremo offerto a Dio un sacrificio riparatore proporzionato alla gravità dell'offesa che egli continuamente riceve a motivo di questa apostasia generale, no, della nostra società, che a cominciare dalla Rivoluzione francese, ma soprattutto poi dal 1830, ecco, con la monarchia francese che prende anch'essa questa linea, no, della secolarizzazione e della laicizzazione e dell'allontanamento dalla Chiesa. Quindi, questa situazione così triste nella quale ci troviamo, nonostante, ecco, questa situazione triste, nonostante questa catastrofe culturale, ecco, che viviamo, noi crediamo che possiamo ancora ribaltare le carte in tavola, ecco, ribaltare la situazione. Possiamo, con l'aiuto della causa prima, che tutto può, che nulla è impossibile, possiamo ancora sconfiggere il regno di Satana, possiamo ancora sperare e credere che il regno di Cristo è possibile, che la cristianità risorgerà anche nella nostra Europa, ma una cosa è certa: quando la cristianità risorgerà nella nostra Europa, grazie alle preghiere e alle penitenze di tutti gli uomini di buona volontà, sarà una cristianità per mezzo di Maria. Sarà una cristianità colorata con i colori della misericordia del cuore di Maria. Sarà una cristianità sulla cui bandiera sventolerà non solo il Sacro Cuore di Gesù, ma anche il cuore benedetto di Maria, perché accanto a Gesù Redentore, Dio vuole che sempre più e sempre meglio sia riconosciuto il cuore corredentore, immacolato, addolorato e santissimo della Vergine Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata, mediatrice di tutte le grazie, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.